Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Bene, buongiorno e bentrovati a Prima Pagina. Partiamo da dove siamo partiti anche ieri, cioè dal caso De Luca, l'indagine sul governatore della Campania. Ieri avevamo soltanto alcune, come dire, tracce di quello che stava succedendo. Oggi si delinea un po' meglio il quadro, non abbiamo ancora chiarissimo tutto, però, come dire, almeno adesso abbiamo le tanto attese intercettazioni telefoniche che ci rivelano sempre. Ci aiutano sempre a inquadrare, diciamo, la questione, almeno in queste inchieste che si fondano su rapporti e che quindi, senza sapere cosa si sono detti i protagonisti, diventano un po' difficili da decodificare. La lettura politica di questa inchiesta viene data ovviamente dai giornali di opposizione. Il giornale titola: PD e procure inquinate, moralisti in tilt, lo scandalo De Luca inguaia Renzi, il partito trema, stavolta finisce male. E Libero, ancora più duro: De Luca indagato, rottama il PD, la clamorosa inchiesta sul governatore e sul suo giudice mette nei guai Renzi, che pur di non perdere la Campania ha imposto e difeso una candidatura impresentabile. Dentro il quotidiano di Maurizio Belpietro dice: Renzi copre De Luca ma il PD se la fa sotto, il premier difende lo sceriffo dai paragoni con Marino, vicende completamente diverse. Ai suoi però non nasconde il timore per l'ennesimo assist ai grillini in vista delle comunali. Esposito, l'ex assessore di Roma, è una brutta storia e Orlando, il ministro della giustizia, sono preoccupato. Ma allora andiamo a vedere esattamente di che cosa si tratta. L'articolo più informato è quello di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. La Sarzanini ci racconta questo: la giudice, il marito e le telefonate mi hanno convocato in regione, tra virgolette, che è anche il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Ok, vediamoci con De Luca, ma lui non denunciò il ricatto. Ma andiamo appunto a vedere l'articolo di Fiorenza Sarzanini. Il 17 luglio scorso, dopo aver scritto la sentenza e mentre ancora in camera di consiglio, il giudice Anna Scognamiglio chiama il marito Guglielmo Manna. Abbiamo finito, è fatta. Lui non si scompone. Credi di essere intelligente solo tu e invece anche io sono furbo. Dopo qualche minuto dal cellulare dell'uomo parte un SMS. È andata come previsto. È il segnale convenuto per lo staff del governatore Vincenzo De Luca, guidato dal capo della segreteria Carmelo Mastursi. La prova, secondo i magistrati della Procura di Roma, dell'accordo illecito preso dal manager per garantire la permanenza dello stesso De Luca al vertice della Regione Campania, in cambio di, virgolette, una nomina pesante nel settore della sanità. Anche perché il verdetto viene depositato in cancelleria e reso pubblico soltanto 5 giorni dopo, il 22 luglio. L'inchiesta sulla sentenza del Tribunale di Napoli, che sarebbe stata comprata, tra virgolette, per favorire Vincenzo De Luca, si basa proprio sulle telefonate e i messaggi captati indagando su alcuni affari della criminalità. È Guglielmo Manna a essere sotto controllo e questo consente di scoprire che qualche giorno prima della decisione si attiva per ottenere un appuntamento con Carmelo Mastursi. Gli assicura un verdetto favorevole se in cambio avrà un vantaggio. E qui c'è il primo dubbio che i pubblici ministeri guidati dal procuratore Giuseppe Pignatone a Roma devono chiarire. La giudice Anna Scognamiglio è consapevole di quello che il suo consorte sta tramando? Ne è partecipe? Ne è partecipe, non c'è il punto interrogativo qui. Di certo le telefonate dimostrano che lei lo informa in tempo reale di tutto quello che fa. Tanto che lo chiama anche l'11 settembre, quando deve pronunciarsi su un ricorso sulla stessa materia presentato da un consigliere di Forza Italia. Manna, cioè il marito. Devi fare la sentenza? Scognamiglio, la giudice. No, un altro pezzo dell'ordinanza. Che palle, sempre una storia infinita, mica sono fessa. Lui è impaziente, attende la nomina, mostra di volersi vendere nuove informazioni riservate e infatti subito dopo contatta spesso per SMS gli uomini dello staff del governatore. Nessuno immagina di essere sotto intercettazione, visto che molti colloqui appaiono espliciti. Manna più volte annuncia che andrà a Palazzo Santa Lucia, sede della regione. Appare convinto che alla fine otterrà quanto richiesto. Il 2 agosto annuncia alla moglie che lo hanno convocato. Manna: io sto a Ponza, sono stato chiamato. Scognamiglio: domani? Manna, sì, in regione, ora vedi, sto partendo, scogna Miglio. Se dovesse essere quello, che te ne vai in ferie e parti, speriamo bene. Manna, dovrebbe essere Napoli 1, giravoce, non ho chiesto Napoli, ma Avellino, Caserta e Benevento. Qui sembra che questo Manna stia parlando di nomine in ASL, appunto Napoli 1 è un nome di una ASL, cioè di un'azienda sanitaria locale, insomma sta parlando di, su qualche giornale, adesso non ricordo quale, viene spiegato che il problema di questo Manna è che aveva rapporti tesi con alcuni colleghi dove lavorava e quindi cercava appunto una nuova occupazione. Ma torniamo un secondo all'articolo della Sarzanini sul Corriere della Sera. Il fascicolo dei pubblici ministeri napoletani viene trasmesso per competenza ai colleghi della capitale a metà settembre. Il 19 ottobre vengono ordinate le perquisizioni. I poliziotti entrano negli uffici della regione e vanno a casa di Carmelo Mastursi e degli altri. Controllano soprattutto la casa e l'ufficio della giudice. In quel momento De Luca scopre dunque di essere sotto indagine, ma non fa nulla. Per 10 giorni rimane in silenzio e non prende alcuna iniziativa, nonostante il ruolo pubblico gli consenta di contattare il capo della procura per avere chiarimenti. Il 29 ottobre i suoi legali chiedono che si possa presentare spontaneamente per rendere dichiarazioni e il 3 novembre i pubblici ministeri rispondono che sono in corso gli accertamenti e poi prenderanno una decisione. De Luca continua a rimanere in silenzio altri 10 giorni, fino al 9 novembre quando Mastursi comunica di essersi dimesso. Questo era Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera e la parte che manca, diciamo, della vicenda è nell'articolo di Fulvio Buffi, sempre sul Corriere, che nota quanto sottolineato anche da altri giornali, cioè che appunto che De Luca sapeva da 2 settimane di essere indagato, che ci fosse questo problema con il suo collaboratore, ma quando gli viene chiesto perché questo Nello Mastursi si è dimesso all'improvviso dalla segreteria, lui risponde, parla di ricostruzioni fantasiose e dice che non perderò nemmeno 10 secondi a commentarle. E avvalora, questo qualche giorno fa appunto, quando questo Mastursi si dimette, avvalora la sua spiegazione che non c'era niente, diciamo, non erano una dimissione dovuta a stanchezza, stress, eccetera. E invece lui già sapeva di essere sotto indagine, sapeva anche probabilmente il contenuto dell'indagine. Poi ci sono tutta una serie di articoli su vari giornali sul fatto che la giudice era separata in casa con il marito e aveva anche un nuovo compagno, insomma tutto quel côté di vita privata che poi emerge sempre in queste vicende anche per le intercettazioni, che non è decisivo ai fini dell'indagine, ma come dire, diventa poi difficile non addentrarsi nella vita di questi personaggi quando quello che conta sono appunto i loro legami e i loro rapporti ai fini dell'inchiesta. Sul Fatto Quotidiano il direttore Marco Travaglio firma il suo fondo quotidiano intitolato Il Personaggetto ed è ovviamente dedicato a Vincenzo De Luca. Vi leggo solo l'attacco e la fine. Prima di domandarsi perché Vincenzo De Luca non sia ancora dimesso al governatore della Campania, bisognerebbe chiedersi come è potuto diventarlo, perché le risposte alle 2 domande sono strettamente collegate. De Luca non può fare il presidente della regione, ma nemmeno il bidello di una scuola, perché la sua condanna in primo grado per abuso d'ufficio lo rende incompatibile con qualsiasi incarico pubblico. Ciononostante il PD gli permise di candidarsi alle primarie per correre a una carica che non avrebbe potuto ricoprire, lanciando il devastante messaggio che le leggi non contano e tutto si aggiusta. Sarebbe bastato fermarlo subito e l'ennesimo scandalo che terremota la politica campana nazionale non esisterebbe. Invece, quando De Luca vince le primarie, Renzi gli permise di rappresentare il partito del governo alle elezioni regionali. De Luca imbarcò di tutto nelle liste fiancheggiatrici, anche gli amici di Cosentino e del clan dei Casalesi, e il PD rimase zitto. Quando il Fatto e Roberto Saviano denunciarono in beata solitudine le sue liste alla Gomorra, De Luca insultò il Fatto e Saviano e il PD zitto. E quando Rosi Bindi, come era suo dovere di presidente della Commissione Antimafia, pubblicò l'elenco dei condannati in primo grado o in via definitiva nelle liste del centrodestra e del PD, Renzi in persona attaccò per aver inserito anche De Luca, che ci stava a pieno titolo essendo stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio, oltre che salvato dalla prescrizione da una condanna per smaltimento abusivo di rifiuti e imputato in altri 3 processi per gravi reati. E poi appunto continua tutto l'articolo di Travaglio a spiegare perché De Luca non dovrebbe essere governatore della Campania e finisce così. Renzi e il PD lo lasciano su una poltrona che per legge non potrebbe occupare e che per giunta la pur prudentissima procura di Roma sospetta essere stata comprata con tangenti giudiziari. Chissà che altro deve... Sì, chissà che altro deve succedere perché De Luca se ne vada a casa. Forse Renzi aspetta che il personaggetto scivoli sullo scontrino di una sfogliatella o di un babà. Quello sì che sarebbe uno scandalo. È come per Marino, appunto, alla fine lo scontrino di una bottiglia di vino ha creato più problemi di quella relazione che è stata appunto tenuta segreta sullo scioglimento di Roma per mafia, che diceva che anche sotto Marino Mafia Capitale continuava a incidere sulle decisioni del comune, ma appunto il PD si è scatenato solo per gli scontrini. Poi stiamo sui problemi di Renzi, del governo, le cose diciamo delicate da gestire in queste settimane. Quella più urgente è che fare delle aree dell'Expo a Milano. Allora, qui ci sono vari articoli da segnalare. Sempre dal Fatto Quotidiano, Marco Palombi racconta quello che un po' si temeva, cioè che il fatto di aver venduto i biglietti a prezzi scontati per aumentare gli ingressi e poter vantare il successo porta a uno sbilancio di gestione che oscilla tra i 400 e i 500 milioni di euro, cioè vuol dire che si sono incassati molti meno soldi di quelli previsti perché, scrive Palombi, il prezzo medio del biglietto si aggirerebbe intorno ai 10 euro invece che ai 19 previsti. È vero che ci sono stati un po' più di visitatori, cioè 21 milioni e qualcosa invece che i 20 annunciati, ma se i biglietti sono stati venduti a 10 euro invece che a 19 mancheranno un sacco di soldi, che sono appunto circa mezzo miliardo. E poi c'è la questione delle aree, con il governo che deve entrare nella società e fondere insieme Expo Spa e Arexpo, cioè quella società di gestione e quella che aveva i terreni, e tutto questo avrà dei costi che potrebbero essere in qualche modo coperti dalla Cassa Depositi e Prestiti, cioè da soldi che non sono esattamente soldi pubblici ma sono soldi dei risparmiatori postali, quindi sono un po', diciamo, è un po' una mossa un po' azzardata. Vedremo, cioè, si attende un decreto del governo forse già domani su questa materia, quindi vedremo i dettagli. Intanto continuano le reazioni negative di Milano all'idea di Renzi di portare nelle aree di Expo l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che non basterà a coprire tutte le aree, ma comunque non è piaciuto ai milanesi. Il Corriere della Sera intervista Giovanni Azzone, che è il rettore del Politecnico di Milano, e dice: dopo Expo serve la trasparenza, la via è un bando internazionale. E parlando appunto dei progetti annunciati da Renzi, dice: il governo mette la ciliegina, manca la torta, dove la ciliegina sembra di capire è appunto l'Istituto di Tecnologia. Poi c'è un ulteriore aspetto della vicenda Expo che è abbastanza rilevante e che viene affrontato anche dal Giornale con un articolo di Luca Fazzo: trattativa PD-PM milanesi, presto cadranno tutti i segreti. Dopo il plauso di Renzi ai giudici che hanno salvato Expo e Sala, il procuratore smentisce: nessuna moratoria. Bruti va in pensione, se ripartono le inchieste sarà la controprova. Bruti è il procuratore Edmondo Bruti Liberati, che ieri ha tenuto il suo ultimo discorso in una specie di bilancio annuale della procura, dell'azione della procura. Il riferimento alla frase di Renzi è questo: che a un certo punto durante le scorse settimane Renzi ha detto: voglio ringraziare i magistrati di Milano per il rispetto rigoroso della legge, aveva detto, e questa frase è stata letta come un ringraziamento per essere stati cauti nel fare inchieste durante il grande evento, tanto che poi il ministro della giustizia Orlando aveva parlato di rispetto istituzionale dimostrato dalla procura, che significa fare ciò che impone la legge. Bruti Liberati ha detto che non c'è stato nessun accordo tacito o esplicito con la politica per fermare gli arresti durante l'evento, e ha detto che le indagini sono anche andate avanti, quindi adesso vedremo nei prossimi giorni o settimane a che risultati hanno portato e se c'è stata o non c'è stata una specie di cautela durante il periodo dell'esposizione. Sempre dalla politica ci sono un paio di novità interessanti, tutte di prospettiva, perché nell'immediato non si muove nulla. La mossa di Salvini, pronti alla lista unica pure con Della Valle. Questo lo scrive Repubblica con Carmelo Lo Papa, e diciamo lo spunto è una frase di Matteo Salvini, leader della Lega, ad Agorà, il programma quotidiano su Rai 3, e dice Salvini: la lista unica a destra con questa legge elettorale è necessaria perché bisogna prendere un voto più del PD, e sono molto curioso di incontrare Diego Della Valle, che so essere molto critico nei confronti di questo governo. E appunto nei giorni scorsi Repubblica aveva raccontato che Della Valle era sempre più propenso ad avvicinarsi alla politica, poi bisogna vedere esattamente appunto in che forma e con quali schieramenti. E questo era appunto Repubblica. L'altra novità, questa invece più concreta per le amministrative, aggiungo soltanto una cosa giusta che mi segnala un ascoltatore già via SMS, che mi ricorda che non ho detto che cosa ha detto De Luca in conferenza stampa ieri. È vero, lo dicono tutti i giornali, ha detto che è parte lesa in questa vicenda, poi ha anche detto che alcuni giornali andrebbero chiusi, ma questo è un suo leitmotiv, gli piace questa idea. E comunque sì, appunto De Luca ha spiegato che lui si ritiene parte lesa di questa inchiesta, che vuole parlare ai magistrati, ma come abbiamo visto il punto è anche che lui in realtà sapeva dell'inchiesta da tempo e già in pubblico aveva detto che invece non c'era niente di male nelle dimissioni del suo collaboratore Mastursi. Torniamo allora ai giornali e alle amministrative. Svolta Movimento 5 Stelle su Roma, per il candidato si vota da tutta Italia. Questo è Luca De Carolis sul Fatto, la stessa notizia c'è anche sulla Stampa con Francesco Maesano e la sintesi è questa. Il nome per il comune verrà scelto dai 100.000 iscritti al blog di Grillo, in corsa non solo i 4 ex consiglieri. Però neanche i parlamentari, quindi neanche Alessandro Di Battista, che era il nome forte che il Movimento 5 Stelle poteva spendere su Roma. La mossa del guru, cioè di Casaleggio, serve perché non vuole una lotta tra correnti, nei municipi liste aperte ai comitati civici. Questa cosa si spiega perché Roma rischia di essere una partita molto nazionale e molto rilevante anche in prospettiva per le politiche che dovrebbero essere nel 2018 per il Movimento 5 Stelle, perché in estrema sintesi il Movimento 5 Stelle a Roma rischia di vincere, e allora essendo che è così rilevante rischia di vincere e rischia poi di bruciarsi se, come nel caso di Marino, il voto di protesta poi si tradurrà in un'azione di governo sotto le attese. Quindi molto rilevante, e quindi il voto per la scelta del candidato sindaco viene allargato a tutta la base. E adesso usciamo dal raccordo anulare, guardiamo le notizie invece un po' più internazionali, perché è in corso un vertice a Malta tra Unione Europea e l'Africa, diciamo, sul tema è l'immigrazione. L'Unione Europea come sempre non ha le idee chiarissime su che cosa vuole, e questa è la sintesi di Repubblica. Dall'Europa 2 miliardi all'Africa per rimpatriare i migranti irregolari, a Malta il piano dell'UE contro l'immigrazione clandestina. Nel frattempo c'è stato un naufragio in Turchia, morti 7 bambini, e la Slovenia alza un muro al confine. Questo giusto così per dare l'idea dell'ormai quotidiana routine su queste vicende. C'è un dettaglio importante che vi prendo appunto dal pezzo di Alberto D'Argenio su Repubblica, che Angela Merkel, la cancelliera tedesca, non sapeva che il suo ministro dell'interno Thomas de Maizière era contrario all'accoglienza per tutti e aveva ripristinato gli accordi di Dublino, che praticamente impongono ai paesi in cui arrivano i rifugiati politici di tenerseli. La Germania li aveva sospesi per i siriani, vista la crisi e la guerra civile, e invece poi ieri li ha ripristinati, ma la Merkel dice che lei non lo sapeva, che è stata un'iniziativa del suo ministro dell'interno. Forse non c'è una sintesi migliore per descrivere il fatto che la leadership che la Merkel aveva preso con così grande forza quest'estate sulla vicenda dei rifugiati si sta sgretolando sotto le pressioni interne di quelli che dicono forse abbiamo esagerato. Quindi questo è il piano dell'Unione Europea, che poi appunto si traduce in un paio di miliardi che probabilmente saranno fondi già stanziati, perché a me non risulta che la Commissione Europea possa spendere 2 miliardi così facilmente, ma appunto lo vedremo meglio probabilmente già oggi in queste ore. Va segnalato l'analisi di Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore, che come sempre è molto interessante, e la Cerretelli fa un parallelo tra l'atteggiamento dell'Unione Europea verso la Turchia e verso l'Africa, cioè buoni sentimenti all'inizio e poi a un certo punto si scopre che non servono a niente. Nel caso dell'Africa, scrive questo la Cerretelli, per anni l'Unione e la sua volontà di riscatto postcoloniale hanno riversato sul continente nero miliardi di aiuti alla cooperazione e allo sviluppo, regolarmente accompagnati da lezioni di morale, politica e democratica a regimi dittatoriali o più che discutibili. con due risultati: aiuti sprecati, quasi sempre finiti nel buco nero della corruzione, crescente insofferenza dei destinatari verso maestri a volte complici. E così alla fine degli anni 90, quando è scesa in campo offrendo progetti chiavi in mano, privi di qualsiasi ambizione etica educativa al seguito, la Cina ha facilmente spodestato dall'Africa l'Europa, alla quale adesso questa stessa Europa attende con apprensione il quasi raddoppio della popolazione entro il 2030 e si ripresenta chiedendo collaborazione nel controllo dei migranti. Il copione dei rapporti UE-Turchia è molto diverso eppure gli assomiglia. Interminabile anticamera, alla fine avvio dei negoziati di adesione seguito da un'ondata di riforme nel paese. Poi il dialogo si è arenato, tutto fermo da oltre 2 anni per i ripensamenti europei. Paese troppo grande, un'altra Germania, per di più ora re-islamizzata. Già, nel frattempo la Turchia di Erdogan si è fatta autoritaria rimangiandosi la svolta democratica e filo-europea. Però oggi l'Europa ha un bisogno disperato di fermare la marea migratoria per non implodere. Quindi a parole continua a criticare l'involuzione di Ankara, ma a fatti può chiudere un occhio dispensando aiuti purché tutti lavorino per lei. Ovviamente Erdogan e Africa intendono farsi pagare caro. E poi appunto continua Adriana Cerretelli spiegando che il piano delle quote obbligatorie per redistribuire 160.000 migranti in 2 anni risulta già abbastanza insufficiente, visto che ci sono 600.000 arrivi soltanto in Grecia dall'inizio dell'anno, e anche se i flussi si fermassero per miracolo ci sarebbero già 778.800 domande di asilo inevase da smaltire, altro che i 160.000 che l'Europa vuole ricollocare. C'è in arrivo c'è un importante vertice nel weekend tra Italia e Iran, proprio qui in Italia, e c'è un'intervista quindi a Rouhani, il presidente iraniano, che sabato viene appunto a Roma. È il titolo di apertura del Corriere della Sera: Iran pronto a una nuova era. E l'intervista è molto lunga, vi leggo solo il sommario. I vostri leader, dice Rouhani, hanno sempre avuto un atteggiamento moderato nei nostri confronti. Nelle nuove condizioni potete essere per noi uno dei partner più importanti. Consideriamo il vostro paese un amico in Europa. Spero che il mio viaggio apra una nuova fase nei nostri rapporti. Qui la partita più rilevante è soprattutto energetica, perché nel momento in cui cadrà definitivamente l'embargo voluto dagli Stati Uniti dopo la rivoluzione di Khomeini nel 79, si aprirà l'interessantissimo mercato del petrolio iraniano, e la nostra Eni è in prima fila e ha sempre avuto un canale anche abbastanza privilegiato con Teheran, quindi sarà un mercato molto interessante. Per questo è importante questa visita di Rouhani in Italia. La Stampa dedica invece le pagine 2 e 3 a un lungo articolo di Domenico Quirico, inviato a Tunisi. Ricorderete, Quirico era stato a lungo sequestrato dai jihadisti e poi è diventato uno dei giornalisti più impegnati a raccontare le evoluzioni dell'estremismo islamista. E appunto ci sono queste due pagine di articolo, che è un colloquio con il tunisino Abu Rahman, e il titolo è questo: io jihadista vi racconto la mia guerra santa contro gli infedeli. Il tunisino Abu Rahman si è arruolato con Al-Qaeda, prima in Iraq e ora in Siria. Uccido in nome di Dio per dovere e non per scelta, così aiuto i fratelli musulmani. Fratelli con la F piccola, non nel movimento, ma inteso come appunto altri fedeli e diciamo di lo stesso approccio. L'articolo è molto lungo, quindi vi leggo soltanto le frasi che la Stampa isola per dare l'idea di come la pensa questo Abu Rahman. E dice a Quirico: ho ucciso la prima volta in Iraq al tempo degli americani e ho ringraziato Dio che ha guidato la mia mano. La jihad è dura, abbiamo patito freddo e fame, abbiamo mangiato l'erba come le bestie. Soldi ne ho, sono un commerciante. Se non tornerò, mia moglie e i miei 2 figli piccoli avranno di che vivere. Voi occidentali non potete capire, avete perso la voglia di combattere per la fede. Questo dice Abu Rahman. E c'è una cartina che spiega appunto il suo viaggio da Tunisi a Istanbul, poi ad Antalya e poi da lì al confine con la Siria a Salma, Durin, e poi ad Aleppo in Siria, nelle zone dove si combatte. Molto interessante, va letta. Non è detto che sia una cattiva notizia il fatto che noi abbiamo perso la volontà di combattere per la fede, diciamo così. Sempre alcune un'altra notizia internazionale che però ci riguarda molto da vicino perché avrà un impatto sulle elezioni spagnole che si tengono a dicembre. Madrid, l'alta corte boccia la Catalogna, è crisi costituzionale, scrive il Corriere della Sera. Dopo l'avvio formale del processo di indipendenza da parte della Spagna, di cui abbiamo letto qualcosa qui anche qui a prima pagina nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale di Madrid dice che la Catalogna non si può separare praticamente. E, la drammatica escalation, scrive Sara Gandolfi, difficilmente si fermerà prima del voto legislativo di dicembre in Spagna. La questione catalana ormai domina la campagna preelettorale facendo ombra ai temi economici come la disoccupazione o la difficile ripresa. Paradossalmente, un dono insperato per il premier Rajoy, che ha saputo indossare i panni del difensore dell'unità nazionale e raccogliere dietro di sé i partiti rivali, dallo storico Partito Socialista al nuovo movimento di centrodestra Ciudadanos. E in effetti chi l'avrebbe mai detto che noi ci saremmo trovati a parlare più del presidente catalano Artur Mas che di Pablo Iglesias, il leader di Podemos, che sembrava il protagonista indiscusso di queste elezioni molto importanti che si tengono in Spagna a dicembre. Andiamo sempre a occuparci di questioni, non si può dire neanche estere, perché il Vaticano non è certo completamente, pur essendo uno Stato diverso, non possiamo far finta che sia davvero all'estero. Ci sono notizie sull'inchiesta VatiLeaks con i due giornalisti che sono i due giornalisti autori dei libri inchiesta che sono alla base dell'ultima ondata di polemiche, cioè Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi, sono indagati dal Vaticano ovviamente. VatiLeaks, le carte sottratte, indagati due giornalisti, scrive Gian Guido Vecchi sempre sul Corriere della Sera. Padre Lombardi, all'esame la posizione di altri possibili complici. E per la Santa Sede le fonti dei due libri sarebbero Monsignor Balda e Francesca Ciauchi, che sono i due componenti della commissione che doveva vigilare sulle finanze vaticane, parte dei cui documenti sono arrivati appunto a Nuzzi e Fittipaldi. Ma la storia del giorno in ambito ecclesiale è un'altra, ed è quella che riguarda Monsignor Pietro Vittorelli, ex abate di Montecassino. Il titolo del Corriere della Sera è questo: hotel di lusso ed ecstasy, i viaggi del vescovo a Rio con i soldi dell'8x1000. I PM 500.000 euro nei conti dell'ex abate di Montecassino. E la storia che viene ricostruita sempre da Fiorenza Sarzanini è questa, che appunto questo Monsignor Pietro Vittorelli si sarebbe appropriato di fondi che dovevano essere destinati ai fedeli per fare per essenzialmente divertirsi parecchio, perché racconta la Sarzanini, comprava case il prelato, ma soprattutto si divertiva. L'elenco delle spese, come emerge dalle carte di credito, dimostrano che in un mese riusciva a spendere oltre 34.000 euro. Andava a Rio de Janeiro, nel Regno Unito, per un soggiorno in un hotel di Londra aveva speso 7.000 euro, 2.000 al Principe di Savoia di Milano, e poi cene nella capitale inglese a 700 euro, nottate trascorse con ostriche e champagne, anche per soddisfare i desideri dei suoi amici. L'analisi dei documenti contabili non è ancora terminata, così come l'individuazione dei beneficiari, anche perché bisogna stabilire se anche altri possono aver contribuito al reimpiego dei fondi sottratti alla Santa Sede. E appunto Monsignor Vittorelli poi si era, no non è Monsignore, Dom Vittorelli, cioè Dom è il titolo degli abati, aveva rinunciato alla posizione di guida dell'abbazia di Montecassino, non si era ben capito perché, adesso diventa un po' più chiaro. Certo, queste sono diciamo vicende che fanno uno spot notevole alla linea di Papa Francesco, che in questo periodo si era trovato a confrontarsi con molti nemici interni nella sua opera di moralizzazione e di, come dire, per riportare la Chiesa un po' in una dimensione più spirituale e meno mondana. C'è un articoletto interessante che ho visto solo sul Messaggero, a pagina 15, della vaticanista Franca Giansoldati, che appunto ci fa capire la distanza che c'è tra la Chiesa di Papa Francesco e queste degenerazioni come quella di Montecassino. Il Papa ieri, in un'udienza generale a San Pietro, ha detto questo: a tavola niente telefonino o TV accesa, in famiglia a tavola si deve dialogare, niente silenzio, anticamera dell'egoismo, ma condivisione, altrimenti non si è in famiglia ma in albergo. Ecco, questo era il Papa Francesco, quell'altro è il Monsignore che si prende 500.000 euro dai conti dell'8x1000. E sempre una notiziola di cronaca, poi andiamo su altro. C'è un trafiletto sulla Stampa di Marco Birolini che racconta questo, che la moglie di Massimo Bossetti, l'uomo che è in carcere accusato per l'omicidio di Yara Gambirasio, era intercettata e ha detto questo, diceva questo: sai quanto mi hanno dato? 17 dei 25 che erano 8.000 euro, tutto di tasse trattenute. E il 13 dicembre 2014 Marita Comi incontra il marito Massimo Bossetti in carcere e si sfoga. Il colloquio, intercettato e rivelato ieri dall'Eco di Bergamo, rivela il brutto vizio dell'intervista televisiva a pagamento. Marita non si tira indietro perché le esclusive servono a pagare gli avvocati, far fronte alle spese di casa, mantenere i figli. Ma la donna si lamenta dei media, prima promettono una cifra, poi si mettono a giocare al ribasso. E poi c'è tutto appunto il racconto di quanti soldi incassava dalle interviste, appunto da 17, 20, 25 mila euro a intervista, piuttosto remunerativa la carriera della moglie del presunto assassino. C'è stata l'ennesima sentenza della Corte Costituzionale sulla legge sulla fecondazione assistita, per la precisione sono 37 in 11 anni, come ci ricorda Repubblica. La Consulta continua a demolire questa legge voluta a suo tempo dal governo Berlusconi, e l'ultima svolta è questa: scegliere gli embrioni non è reato. Scrive Caterina Pasolini su Repubblica: la diagnosi preimpianto non è reato e ora una nuova sentenza toglie gli ultimi dubbi. Potranno farla gli ospedali pubblici senza timori, ma di utilizzare gli embrioni malati per la ricerca non se ne parla, anche se non impiantati dovranno essere conservati. Così ha stabilito la Corte Costituzionale, dando un nuovo colpo alla legge 40. L'unico divieto rimasto è quello per singole gay. La diagnosi preimpianto per individuare malattie genetiche era infatti autorizzata da sentenze, l'ultima nel maggio 2015, la facevano i centri privati, alcuni ospedali pubblici, sfidando provvedimenti considerati troppo lacunosi dai politici. Ma comunque restava reato e in teoria rischiava condanne e multe il medico che la praticava in base all'articolo 13 sul divieto assoluto di selezione degli embrioni. Fino a ieri, quando i giudici garanti della Costituzione hanno affrontato la questione sollevata dal Tribunale di Napoli, chiarendo una volta per tutte: la diagnosi preimpianto è legittima, non è un reato, la possono fare coppie sterili e fertili, ma gli embrioni anche malati vanno conservati a oltranza. E c'è subito sotto la stessa pagina l'intervista a Eugenia Roccella, deputato di AP, cioè i centristi, che era sottosegretario alla salute quando si faceva questa legge, e la Roccella, cattolica molto conservatrice, dice: è una sentenza che apre l'eugenetica, il disabile ha un minore diritto di nascere per legge. Mentre gli replica Carlo Bulletti, direttore dell'unità operativa di fisiopatologia della riproduzione dell'ospedale Cervesi di Cattolica, che dice appunto che nel suo ospedale da 3 anni garantiamo il servizio forte delle precedenti sentenze, abbiamo lavorato senza problemi, e appunto dice questo medico: trovo assurdo chi è contrario alla diagnosi preimpianto e poi non batte ciglio davanti a una donna che si ritrova ad abortire al quarto mese un figlio tanto desiderato. Perché questa è la realtà, in assenza di diagnosi. La malattia si scopre spesso e al quarto mese, quando più che di un aborto si tratta di un vero e proprio parto. Appunto, 11 anni di dibattito sulla fecondazione assistita per una legge che, appunto, scopriamo ogni giorno di più essere stata incostituzionale. Ieri sono stati assunti gli ultimi precari nel piano di assunzioni previsto dal governo, nella scuola sto parlando, scusate, e c'è una lettera di Rosanna D'Alessio, un'insegnante di educazione artistica alle medie a Salerno, una lettera che manda la signora D'Alessio alla Stampa: che emozione passare di ruolo a 62 anni. Gentile direttore, sarà forse superfluo scriverlo, ma la notizia di aver avuto l'immissione in ruolo a 40 anni di distanza dal conseguimento dell'abilitazione è stata una gran gioia. Ho 62 anni, 2 figli e una nipotina, e devo confessare che quando ho letto la comunicazione ho pianto. Una commozione che deriva dal fatto che ormai non ci speravo più. Ero convinta di andare in pensione da precaria, invece ora riuscirò a trascorrere gli ultimi anni di insegnamento in tranquillità. E poi prosegue la lettera della signora D'Alessio, in cui dice appunto che per fortuna ha ottenuto il posto nella sua regione in Campania, perché altrimenti sarebbe dovuto porre la questione se accettarlo o meno. E chiude la lettera dicendo così: ora la consapevolezza di poter affrontare un anno scolastico per intero, partire dall'inizio e portare gli alunni fino alla fine, mi dà un rinnovato entusiasmo. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova fase della mia carriera professionale che, anche se solo per un periodo di tempo limitato, la pensione non è poi così lontana, sono certa mi darà ancora tante soddisfazioni. Questo è l'ammirevole entusiasmo della signora Rosanna D'Alessio che, dopo 40 anni, entra in ruolo. Poi andiamo all'economia. Ci sono alcune lezioni, alcune notizie rilevanti, scusate. Una è Unicredit, che è una delle due principali banche italiane, quella più internazionale peraltro, e ieri ha annunciato un piano da 18.000 esuberi. L'amministratore delegato Ghizzoni ha detto escludo aumenti di capitale, ha addirittura anche promesso un dividendo. E i sindacati sono un po' in rivolta, dicono solo colpi di accetta, e si è dimesso un sindaco, cioè uno dei sindaci revisori, nell'ambito delle vicende legate a quell'inchiesta che riguarda un imprenditore che chiedeva ristrutturazione di un credito e poi il vicepresidente della banca Palenzona. Ma c'è un'intervista che però adesso onestamente non trovo più, ma a Pietro Ichino, mi pare, sempre sulla stampa o sul Corriere della Sera, che racconta come questi esuberi non siano soltanto un problema di gestione industriale contingente di Unicredit, ma siano dovuti al fatto che ci sono delle mutazioni nel mondo del lavoro molto profonde che fanno sì che si perdano posti a migliaia nei settori tradizionali, come appunto quello delle banche, dove lo sappiamo tutti ogni giorno, basta un click per fare operazioni che prima richiedevano intere ore allo sportello, magari in attesa e poi in banca, coinvolgendo molte persone fisiche, mentre adesso appunto si fa tutto a distanza. È chiaro che le ripercussioni anche sull'occupazione si fanno sentire. Un'altra notizia importante del Messaggero sull'economia: incarichi nella pubblica amministrazione, salta il tetto ai pensionati. E qui la storia è del decreto Madia, che vietava praticamente ai pensionati di avere incarichi remunerati nella pubblica amministrazione, e con alcune piccole eccezioni che adesso ovviamente vengono ampliate. Scrive Andrea Bassi sul Messaggero: si allenta la stretta sugli incarichi ai pensionati nella pubblica amministrazione. Con una circolare del Ministero della Funzione Pubblica è stato chiarito che nel caso di incarichi di consulenza o per le nomine nei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici non ci sarà più il limite temporale di un anno all'incarico che era stato inserito nel decreto Madia sulla pubblica amministrazione. Resta però fermo il principio che le funzioni dovranno essere svolte a titolo gratuito. Ecco, in questi casi poi bisogna sempre andare a vedere chi è quel pensionato con un incarico di un anno in scadenza abbastanza influente da ottenere che ci sia una circolare che proroghi il suo incarico. Magari non sarà uno, sarà qualche decina, ma sicuramente ci sarà questa norma, come spesso succede, avrà sicuramente un nome e un cognome. Abbiamo ancora un paio di notizie, secondo me anche abbastanza interessanti. Unione Europea-Israele, scontro sulle etichette. L'ira di Netanyahu, il premier israeliano, decisione politica. L'Unione Europea dovrebbe vergognarsi. Questo è Sole 24 Ore. Cos'è successo? Questo, che in base alle linee guida pubblicate dall'Unione Europea, i prodotti alimentari e i cosmetici provenienti da insediamenti israeliani all'interno dei territori palestinesi occupati dovranno indicare la propria origine nell'etichetta. Bruxelles precisa che la decisione non ha valore politico né equivale a un boicottaggio, poiché gli accordi commerciali con Israele non cambiano, così come non cambierà il trattamento doganale. La novità rispetto all'obbligo europeo di indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e la dicitura Made in Israel, ricorda la Commissione, è fuorviante per il consumatore, perché l'Unione Europea non riconosce la sovranità di Israele sui territori occupati nel 1967, altura del Golan, striscia di Gaza e Cisgiordania e oltre a Gerusalemme Est. Sì, la Commissione potrà dire che non è una decisione politica, che non equivale a un boicottaggio, però non sfuggono a nessuno le implicazioni molto politiche di questa decisione. Poi vi ricorderete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collocato le carni rosse, quelle lavorate, tra i prodotti alimentari che comportano rischi di cancro, e come era prevedibile c'è stato un calo nei consumi. Carni, consumi flop dopo l'allarme, è ancora il Sole 24 Ore. Würstel preparate in scatola ai più colpiti, in crescita del 3% gli avicoli freschi. Crollano i consumi di carne e salumi dopo l'annuncio shock dello IARC, l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e i produttori temono conseguenze anche sul fronte dell'export, scrive Emanuele Scarci sul Sole. Dal 26 ottobre al 1 novembre, questo è il periodo considerato, quello della, diciamo, della polemica, dell'annuncio, tutti i dibattiti seguiti, le vendite della grande distribuzione sono scivolate mediamente dell'8,7% di quella dei prodotti a rischio, ma con ampie oscillazioni. E il vero disastro è stato per i Würstel, un tracollo. Dunque, per i Würstel è stato un vero tracollo, meno 17%. La carne in scatola è arretrata del 14,7%, la carne elaborata dell'11,6%, i salumi del 9,8%, la carne fresca del 6,8%. Ci avrà guadagnato la salute dei consumatori italiani, ma sicuramente le aziende del settore sono molto 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 preoccupate, perché appunto soprattutto quella dei salumi sono anche carni con un alto valore aggiunto, un alto interesse per le imprese, sono anche investimenti lunghi, pensate ai prosciutti, quanto tempo ci vuole a farli stagionare. È chiaro che un calo del 10% in una sola settimana è una batosta pesante. Vedremo se sono dati contingenti, i consumatori italiani hanno poi la memoria molto corta, quindi vedremo se c'è un cambiamento vero o no. L'altra notizia, sempre alimentare, arriva da Repubblica. Il pane nero conquista l'Italia, ma la ricetta divide i fornai. È a base di carbone vegetale, un ingrediente proibito negli Stati Uniti. I dubbi degli esperti, contiene coloranti, ma non fa male alla salute. Scrive Michele Bocci. Nero come la pece, di colore uniforme nella crosta e nella mollica. Un po' per moda, un po' per curiosità, un po' per presunte caratteristiche curative, in Italia è sempre più diffuso un tipo di pane che sembra un pezzo di lava solidificata. Lo offrono molti fornai e viene usato dai ristoranti per confezionare gli hamburger o addirittura fare la pizza. E con lo stesso sistema sono preparati anche cornetti e panini da bar, per una colazione o uno spuntino un po' dark. Quel colore non ha niente a che fare con farine integrali, troppo scure e uniforme, e nemmeno con il nero di seppia, roba da ristoranti gourmet. No, il segreto sta nel carbone vegetale, il cui utilizzo giustifica anche un prezzo ben più alto di quello del pane bianco. Si tratta di una sostanza classificata come additivo, un colorante, e questa sua natura di recente sta sollevando dubbi nei produttori. Pochi giorni fa Claudio Conti, il presidente di Assipan, l'associazione dei panificatori di Confcommercio, ha mandato una lettera a tutte le sedi provinciali per ricordare proprio la natura di colorante E153 di quella sostanza e il fatto che la normativa prevede espressamente che per il pane e prodotti simili l'uso di coloranti è vietato. Poi continua a spiegare Michele Bocci che il carbone vegetale ha un record, è tra le pochissime sostanze che gli Stati Uniti non hanno autorizzato e l'Europa invece sì. Di solito, praticamente sempre, avviene il contrario. La Food and Drug Administration americana teme che, in quanto generato da una combustione, questo carbone vegetale possa avere effetti cancerogeni, di nuovo come la carne rossa. L'autorità corrispondente europea, l'EFSA, è invece convinta che non ci siano rischi. Non sono presenti sostanze pericolose in questo carbone, che secondo l'EFSA, tra l'altro, non è assorbibile e oltretutto negli alimenti viene utilizzato in scarsa misura. A parlare Marco Silano, direttore del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, nel cui bar sono in vendita per l'appunto questi panini neri. Il parere scientifico di EFSA risale al 2012 e si basa su ricerche biochimiche, perché ancora di trial clinici, cioè di test sui pazienti, non ce ne sono, prosegue, in quanto alimento funzionale dà al prodotto caratteristiche che altrimenti non avrebbe. Il fatto che si tratti di un colorante fa chiarezza sulle scarse proprietà nutritive della sostanza. E tra l'altro, aggiunge Michele Bocci, non è vero che, come dicono alcuni, sia più digeribile e meno calorico. E insomma, tanto colore per nulla. Questa è la conclusione di questo interessante articolo su Repubblica di Michele Bocci.